E siamo qui con Franco Naddei. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, ciao.
E allora, dopo il progetto Mostri, che ti vedeva reinterpretare i mostri nel senso di bravi autori italiani, sei tornato assieme a tua moglie Sabrina Rocchi per un sentito omaggio alla grande Giulia De Palma. E sì, tu sei un produttore, musicista, arrangiatore. E Sabrina Rocchi è già cantante dell'orchestra
Attenta a quello
Casadei.
che
E
dici, eh?
com'è?
Attenta a quello che dici.
Sì.
Sono scheletri nell'armadio di quella povera ragazza che comunque in qualche modo l'hanno portata fino a me.
Va bene, allora, insomma, è andata bene. Insomma, va bene, sì, tua moglie appunto torna a cantare proprio con questo progetto, ispirandosi alla sensualità, al carattere, alla forza di questa grande interprete della canzone italiana, rimasta sulle scene dal 59 al 74, appunto per 25 anni. Ecco, come è iniziato tutto?
Ma diciamo che la scintilla è stata appunto la richiesta da parte di Sabrina di mi piacerebbe ricominciare a cantare, cosa che ovviamente a me mi ha fatto molto piacere, anche perché in qualche modo ho pensato che forse quel pezzo che abbiamo cantato insieme, appunto come del succitato Mostri, in qualche modo avesse riaperto la strada verso il canto, e parlandone ho detto: ma vuoi fare la solita roba anni 60? No, dai, anni 60 sì, però c'era questa tizia. Le ho parlato di Giulia De Palma, che era un nome che avevo comunque in mente da molto tempo, perché per un periodo ho lavorato in radio, anch'io, lo ammetto, una radio Sabbia di Riccione,
Sì.
e c'era una radio di servizio, diciamo così, che faceva solo anni 60, 50, 60 e 70, che la curava Gino Corcelli, che a sua volta è un cantante crooner della scuderia di Kramer. E quindi a un certo punto mi racconta un po' la storia di Giulia De Palma, e dal di lì, insomma, è sempre stato un nome che ci dovrebbe fare qualcosa per questa storia, però da maschio non me la sento di cantare. Quando me l'ha chiesto Sabrina, ho detto ok, e allora è il momento.
Qual è stata la prima canzone che avete interpretato?
Ok, la prima canzone. In realtà abbiamo affrontato un quartetto, perché per capire da dove prendere il bandolo di una matassa poi così complessa, in realtà, perché Giulia De Palma ha cantato in tutte le lingue, dal jazz al pop, in una maniera talmente oltretutto molto autorevole, e aveva i pezzi famosi, diciamo così, però anche lì cercando di scavare un po' dentro le maglie di tutto il suo repertorio, abbiamo trovato delle cose, però alla fine, e rispondo alla tua domanda, probabilmente siamo partiti da Bugiardo Incosciente, che è uno dei pezzi, tra l'altro, un po' paragone, cioè che mette in paragone le grandi voci dell'epoca, perché c'è forse più famosa la versione interpretata da Mina che non quella di Giulia De Palma.
Sì. Ecco, comunque, diciamo che questa canzone nella versione della De Palma sembrava veramente avvicinarsi al viso con questa voce che quasi conversa, parlando tra sé e poi a lui allo stesso tempo. E poi insomma c'è stata anche, appunto, dicevi la versione di Mina. Come l'avete scelta? Comunque ci avete lavorato, rimanendo più vicini
Ma dici
appunto alla De Palma come
in generale su tutti i pezzi?
interpretazione? Mi sembra più vicina a quella della De Palma come interpretazione, come l'ha fatta Sabrina.
Ma il fatto è proprio quello, cioè che comunque sia come proprio tecnicamente come registro, diciamo, affrontabile, perché ovviamente io De Palma avevo un registro abbastanza esteso, però la voce è abbastanza calda, insomma, c'erano talmente tante affinità che di fatto già questa consonanza mi portava a pensare che comunque Sabrina avrebbe potuto interpretare tutto abbastanza agilmente, e soprattutto da quel lato istintivo che ha, che alla fine è una rocchettara, per quanto sia. E quindi questo mescolarsi di non stare dietro al compitino fatto bene della cantante, dall'altra parte riuscire a prendere questa cosa anche come veicolo di studio, perché poi Sabrina, per quanto sia, va bene, ok, cantava, però poi ha fatto tutt'altro percorso, e si è rimessa a studiare, si è presa le sue lezioncine, insomma, cioè, ha cercato di ascoltarsi, perché poi comunque non era da fare un disco di tecnica vocale, tanto più che partendo da Joe De Palma, per quanto estremamente capace nella tecnica, in realtà puntava tutto sull'interpretazione, quindi ci siamo sentiti liberi di accostarci in questo piano, senza tanta ansia da prestazione. Finché poi in realtà non ci ha risposto direttamente Joe De Palma, che ci ha dato una bella iniezione di fiducia che ci voleva, anzi è stato anche un onore per me, come se mi avesse scritto, non so, Michael Jackson, non perché è un mio mito, cioè come gigante proprio in generale, ecco.
Certo, è stata una bella soddisfazione. Ecco, se qualche volta è il pezzo di Califone Fogliti che apre il disco, cantato da Sabrina Rocchi, c'è anche nel finale cantata da te con degli arrangiamenti differenti e con la melodia su basi elettroniche quanto orchestrali. Come ci avete lavorato?
Ma lì è nato tutto dal fatto che appunto è un disco un po' strano, perché di fatto è un disco mio che però non ci sono, cioè non ho sostanzialmente suonato nulla, forse per la prima volta in vita mia non ho neanche proprio suonato uno strumento, ho fatto suonare tutto, ho scritto tutto e non ho neanche cantato, però ho detto vabbè dai, almeno uno fammelo fare, e oltretutto era uno di quei pezzi del repertorio degli anni 60, il brano è di Califano, quindi è già è un mondo moderno, un mondo che ci appartiene un pochino di più semplice, più distante dal jazz e quindi di conseguenza anche più tramutabile, trasformabile in una versione elettronica. Come primo singolo è il nostro ideale 45 giri, no? Un lato A e un lato AA, cioè dello stesso pezzo in due versioni completamente diverse, questo era il concetto. Poi dopo in realtà tutto il resto del disco è assolutamente vocalmente tutto di Sabrina.
Ecco, comunque sì, su questa canzone, se qualche volta c'è anche un video, chi l'ha curato e com'è andata?
Il video di Sabrina, perché abbiamo fatto entrambi i video. Il video di Sabrina adesso mi cogli non impreparato, però siccome ce l'ho di fronte che mi sta ascoltando, chiedo suggerimenti. Però era, diciamo, siccome c'è il concetto della valigia che contiene memorie, contiene ricordi, ma scatena anche delle reazioni, quindi si è ragionato sull'idea di non lasciare la valigia come oggetto in sé che fosse solo nostro, ma condividere questa cosa dell'oggetto che contiene emozioni e ricordi che scatenano reazioni dentro tutte le varie storie. Sono diverse coppie, tra l'altro di nostri amici, molti che sono musicisti che hanno suonato del disco, che si sono prestati a questa cosa, hanno, diciamo così, interpretato, insomma, la loro reazione all'oggetto presentato dalla valigia, e Sabrina dietro era colei che, insomma, distribuiva queste cose, quindi alla fine in pratica viene assalita come responsabile di tutto l'inferno di coppie che ha scatenato questa valigia. Questo è un po' l'immaginario del video, che è stato girato peraltro tutto a Sant'Arcangelo, che è la città natale di Sabrina.
Ecco, quindi hai fatto anche un video sulla tua versione?
E poi io ho fatto la mia versione, sì, ovviamente a mio modo, molto più punk, cioè mi sono immaginato appunto di questo personaggio che ha fatto, insomma, la sera prima aveva fatto un macello e c'è tutto il giorno dopo, lui si risveglia appunto vestito di tutto punto, però alla fine quello che gli manca, insomma, che è il contenuto della canzone, è l'amore, no? Cioè se qualche volta insomma riprende anche oltretutto il video di Sabrina, perché è una delle storie contenute nel suo, quindi ci siamo fatti anche il viaggio di unirli insieme, perché praticamente nel video io spiego il motivo per cui la mia ragazza, in quel caso nel video di Sabrina, che non è Sabrina, mi lascia, e quindi io faccio una specie di spiegone, però con questo immaginario abbastanza tra Paura e Delirio a Las Vegas e Pulp Fiction, in film di Tarantino, insomma, in genere, ecco.
Va bene. E chi sono i musicisti che suonano con voi le canzoni e come sono entrati nel vostro progetto?
Ah, i musicisti sono un parterre di grandi professionisti che a livello incidentale sono anche tutti i nostri amici, quindi c'è Marco Frattini, la batteria, Andrea Atto Alessi al basso, Alfredo Nuti dal Portone alla chitarra e il maestro Gianni Perinelli, che è uno insomma con cui lavoro a tuttora anche al mio di disco, perché è proprio un personaggio che è centrale nel disco di Sabrina. Tutti gli arrangiamenti sono stati basati sui fiati, lui è stato preziosissimo. E poi c'è Silvia Valtieri al pianoforte, e poi ci sono diversi ospiti, è venuto anche Vincenzo Vasi a suonare il theremin, c'è Guido Facchini a suonare il pianoforte in tua, che ho sentito che avete messo prima, e poi c'è Antonio Gramentieri che ha suonato delle chitarre, insomma. E abbiamo un po' riunito la famiglia, alla fine, come spesso si fa in questi casi quando si registra un disco, anche appunto abbastanza formato familiare, dato che siamo compagni di vita anche.
Certo, certo. Sì, andando avanti con le canzoni, c'è poi Per due parole, la canzone con la musica di Nassim Bene, che era nella colonna sonora di Summit di Giorgio Bontempi. Insomma, la versione vostra è più solare e sembra la parte positiva, mentre la De Palma la cantava per il film di genere drammatico. Come ci avete lavorato?
Dimmi.
No, dicevo, nel bicchiere d'acqua mezzo pieno, la vostra è la parte piena.
Ma diciamo che c'è stato tutto un filone che tendeva a quel beat anni 60, di cui compreso anche se qualche volta, che volevamo un po' rappresentare, per non cercare solamente di dare una diversa lettura della linea jazzistica. E quel brano, ad esempio, è stato abbastanza faticoso da trovare, perché poi alla fine, se sai cosa cercare, le cose le trovi, però la discografia di Gio De Palma è un po' anche lì assente, perché tante cose che sono arrivate, che si trovano adesso online, sono forse molto meno di quello che si potrebbe andare a scartabellare dentro del repertorio. E questo pezzo poi aveva anche questo collegamento, diciamo così, con questo immaginario che volevamo, cioè ci sembrava che potesse dare appunto una versione anche un po' leggera, no? Per non fare sempre l'idea che la canzone colta sia necessariamente pesante, anche se appunto in generale credo che non appaia questo, però quel mondo che poi penso che appartenga particolarmente a Sabrina, che tra l'altro è una grandissima fan di Quentin Tarantino, e quel brano Per due parole in qualche modo rientra un po' in un'estetica di una colonna sonora anche tarantiniana.
Sì. Ecco, poi c'è Mille ragazzi fa, al contrario della precedente, e qui insomma Sabrina colora di scuro le parole, la melodia è come un manto carezzevole che conforta.
Quello tra l'altro è un brano che abbiamo scoperto, essere uno dei favoriti di Iula stessa, anche perché è stato scritto dal marito Carlo Lanzi, e le parole sono di Paolo Limiti, che è praticamente stata una sua scoperta quando in quegli anni si cercavano gli autori, lei scoprì Paolo Limiti, e fra i primissimi pezzi che le mandò c'era anche questo Mille ragazzi fa, a cui era molto legata, che contiene già in sé tutte quelle emozioni di cui parli, cioè in questa ambientazione un po' scura, un po' con questo mantra che in qualche modo ti entra, insomma, ripensando al passato, insomma, però è comunque una canzone d'amore profonda, ecco, cioè non è la canzonetta d'amore così ti lascio, oddio sto male, ecco.
Bene, poi c'è Tre volte baciami, insomma all'inizio e alla fine nella versione di Giulia De Palma sembra una canzone degli anni 30, poi si rituffa negli anni 60, voi insomma le date un tocco sempre allegro, ma con un movimento corale, con un finale ispirato forse dal Liscio di Casadei.
Ma infatti lì si sono coniugate una serie di cose, anche perché è un brano che musicalmente e tecnicamente è sempre uguale, quindi è costruito in una maniera che se sbagli a costruire la narrazione non riesci a far passare il brano, che tra l'altro quando abbiamo detto abbiamo fatto anche Tre volte baci, mio, io il brano gli fa, ma manco me la ricordo, è per forza appunto degli anni 50, cioè, e di quel brano mi sono dovuto documentare prima perché è stato ovviamente interpretato e rifatto in centinaia di modi, e alla fine mi sono rifugiato nel mio, una partenza un po' anni 80 che tradisce un po' le mie radici per la simpatia New Wave, in quel caso però applicato a un brano totalmente solare, per poi andare un po' a sfociare nella festa, insomma anche banalmente l'immaginario del vitellone, no? I love you, sì. Insomma, che finisce in balera, ecco. Mi sembrava un collegamento abbastanza lineare, no? In questo ballo finale così estivo, cioè, quindi, e che poi andava anche a ricollegare tutto quel discorso passato di Sabrina, che su cui potessi anche, cioè, scherzarci un po' sopra in qualche modo.
bene, poi c'è Mi piace, quasi sussurrata in questo dondolio amoroso, una canzone di Lelio Luttazzi che scrisse proprio per Ulia De Palma. Come è avvenuta questa scelta?
Ma sicuramente Luttazzi è un personaggio che all'interno di Ulia De Palma andava toccato ben più di una volta, e soprattutto in questo caso l'unica testimonianza che ho trovato è stato questo video che c'è su YouTube, ovviamente dal vivo in Rai, di Ulia De Palma e Luttazzi che se lo suonano, che sembra veramente di stare nel loro salotto di due bomber, chiaramente, perché entrambi hanno un'interpretazione stellare. Così, dal vivo, una sera qualsiasi alla Rai, la televisione di Stato. E nelle ricerche che ho fatto, oltretutto, non ho trovato particolare attenzione a questo brano. Per cui, dopo da lì, essendo un pezzo appunto così lunare, cioè anche lì in quel caso le canzoni scritte suggeriscono già nelle parole il tipo dei mondi da evocare, quindi mi sono lasciato guidare sia dalla progressione armonica, che appunto è ben scritta, sia dal carattere evocativo del testo, quindi in questo senso, insomma, è un po' venuto da solo, infatti uno dei brani forse più riusciti, che anche Sabrina ha cantato meglio.
Ecco, Giulia, dicevamo che appunto avete riportato anche il messaggio che vi ha lasciato, il suo incoraggiamento, ma poi vi ha dato dei consigli su queste sue canzoni, vi ha detto qualcosa di pratico, diciamo?
Ma oddio, di pratico, cioè, nel senso, ci ha fatto, e noi ci siamo anche un po', in realtà il vocale è anche tagliato, perché lei aveva proprio fatto una recensione approfondita e anche piuttosto tecnica da un certo punto di vista, che ci ha lusingato, perché comunque lei era accolto esattamente anche un po' la fragilità, cioè non ha mai posto il problema di cantare bene, cantare male, anzi ha detto tra le varie cose, finalmente una cantante che non mi imita, e questo è già un ottimo complimento, direi. In più, anzi, cioè, l'unica cosa che ci ho detto, spero che ne facciate ancora, ma adesso vedremo, perché è stato comunque un processo molto faticoso, però sicuramente abbiamo avuto un rapporto epistolare che ci ha sostenuto tanto, ovviamente via mail, che non ci aspettavamo neanche, però... E banalmente anche il brano, la mia versione disse qualche volta che una persona di 91 anni ascolta e il suo aggettivo è stato entusiasmante, voglio dire, con tutto quello che avrà visto e sentito in vita sua, io che le mando un pezzo elettronico e coglie comunque questo spirito, insomma, di fare una, ci ha fatto anche complimenti in qualche modo per il fatto che fosse una scelta difficile, di fare un disco comunque non facile, però ha detto bravi, che fate così, quindi ci ha proprio spinto tanto nel fare quello che ci sentivamo di fare, sostenendoci, perché comunque, insomma, dalle sue parole noi eravamo estremamente lusingati.
Bene, poi sì, c'è Tua, la canzone con cui ha debuttato a Sanremo nel 59, creando scandalo per i tempi di allora, la versione che presentate con questi archi che si incrociano quasi storti, e la voce di Sabrina raccoglie quel senso di sfrontatezza e di libertà d'amare, essere amati, come ci avete lavorato?
Quello, essendo il brano Quella Bella, come si dice in gergo, è stato il brano più pensato, cioè nel senso che comunque prima di metterci le mani ho detto, se parto devo arrivare in fondo e devo consegnare a Sabrina qualcosa di un terreno sicuro, perché chiaramente lì quei pochi che si possono ricordare Ulia De Palma accostano a Tua, quindi ho cercato di creare un po' un mondo a parte sicuro, dove questa cosa di archi ossessiva in qualche modo sostituisse delle sfumature di eccesso di emozione, quindi anche il modo in cui lei ha cantato in realtà non va a toccare necessariamente quel tipo di sensualità sfrontata che è paragonabile solo al senso di sensualità di quegli anni, non certo di oggi, quindi abbiamo creato un po' una nostra estetica di sfrontatezza in qualche modo dentro tutto quel pezzo, che comunque è, insomma, non è un brano assolutamente facile considerato tutto, quindi sì. Devo dire che questo arrangiamento di archi, che così poi mi è apparso così ascoltando cose varie ma moderne, mi pare una delle cose più belle che ho scritto.
Bene, sì. Ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato infine, nel senso che chiaramente ci abbiamo lavorato un po', anche perché ha attraversato l'era Covid, un po' qua, un po' là, almeno per raccogliere le idee, però tutto quanto il materiale poi dopo alla fine è stato registrato all'Amor Mio Non Muore, che è uno studio di Forlì analogico, dove io sono ormai parte integrante ed è stato mixato da Roberto Villa, che è il mio socio, insomma, nell'Amor Mio Non Muore, nonché è il capo fondatore, l'ingegnere capo, e la sua sensibilità mi ha contribuito, insomma, ad allontanarmi dall'idea che potevo avere di suono, perché chiaramente avrei potuto farlo anche da solo, ma anche in questo caso ho voluto condividere con qualcuno che comunque ha una sensibilità, certo, di tutto rispetto, anche un po' per farmi togliere le castagne dal fuoco, perché poi a un certo punto, quando ci sei dentro, un orecchio esterno aiuta sempre. Devo dire che ha fotografato esattamente quello che avevo in testa, con in più tutto quello che, insomma, la sua sensibilità gli ha consentito di fare.
Ecco,
è tutto in analogico, cioè, poi dopo, oltretutto, lo dico perché va detto, perché poi è stato tutto mixato su nastro, 24 piste alla vecchia, a mano.
Sì. E ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Devo dire di sì. Ed è, posso dire, mi viene in mente eccezionalmente sì, che è un brano che ha conosciuto più di una versione effettivamente nel processo di lavorazione, e ogni volta che tentavo una strada Sabrina mi ha messo in difficoltà, perché mi metteva un po' di fronte dei dubbi che io speravo di non avere, però alla fine in questo confronto siamo riusciti a uscirne. Però è un po' da quel dibattito, tra l'altro, è nato anche il titolo del disco, perché i ripensamenti sono stati talmente tanti e andare a trovarsi con un brano che comincia con "ripensandoci", ho detto ok, allora ci siamo detti, beh, allora forse è il titolo giusto.
Ecco, e chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la copertina sono foto scattate da Fabrizio Petrangeli, che è un fotografo di Rimini, e che sono state scattate a Milano al Gaia Aulenti, alla piazza dove ci sono i Credit. Insomma, volevamo un'estetica così un po' postmodernista, diciamo così. E poi tutto è stato impacchettato da Andrea Spigarelli, che è anche il grafico di L'Amor Mio Non Muore, che ci cura tutte le nostre stampe, che cerchiamo sempre di avere una coerenza, diciamo così, grafica.
Ecco, bene. E avete delle date per la presentazione dell'album che ci volete ricordare?
Ma abbiamo avuto la fortuna di fare qualche concerto in 3 festival molto belli che ci sono dalle nostre parti, e con la band al completo, perché chiaramente la scelta iniziale era stata quella di mantenere la famiglia allargata, però puoi immaginare che un gruppo di 9 elementi in questo momento, di un personaggio non propriamente famoso, non è che sia così facile da piazzare, però siamo riusciti a fare 3-4 concerti molto belli, e adesso per l'inverno vediamo di capire un po' che aria tira, perché in realtà volevamo mantenere il più possibile, nel rispetto di tutto il lavoro, una piccola orchestra. Adesso vediamo se riusciamo a ridurci e poter comunque portare in giro questa cosa, che ci regala veramente delle emozioni molto particolari, perché comunque vedi delle persone anche di una certa età che a fine concerto si ferma, cioè un altro tipo di target proprio, completamente diverso, cioè ti fermi al concerto, i signori anziani entusiasti perché qualcuno se la ricorda bene, qualcuno meno, qualcuno ti dice io c'ho il disco, qualcuno va bene, mi è piaciuta anche la tua versione, no? Cioè cose che la vitalità della terza età mi stupisce, anche se mi sto avvicinando a larghe parcate anch'io, però insomma ne altre anche appunto per vivere un po' questa storia che non ho visto oggi, che finora è stato molto divertente.
Benissimo, benissimo. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Allora, l'album si trova sicuramente sul store dell'Amor mio non muore, su Bandcamp. Noi, avendo appunto un atteggiamento un po' corsaro, abbiamo il nostro negozio online, spediamo i vinili così come vanno spediti, perché sono i vinili, hanno bisogno di una certa protezione. Comunque poi comunque si trova anche nelle piattaforme digitali varie, Spotify e compagnia bella, e però insomma chi vuole il disco fisico lo ordina online oppure si trova in giro, perché comunque è in distribuzione anche nei negozi di dischi specializzati, mi viene da dire.
Bene, bene, io ti ringrazio Franco, è sempre un piacere sentirti.
Grazie a te. Come sai sono un po' verboso, me ne rendo conto, però
no,
penso di essere stato
molto
anche
interessante sempre sentirti.
Grazie.
Grazie, un saluto a Sabrina.
Ok.
Alla prossima, buona musica.
Grazie mille, anche a te. Ciao, ciao.
Ciao.
Se qualche volta ti senti triste, prova a pensare che ci sono io, che t'amo ancora. Nessuno, e sarai solo, prova a chiamarmi, ed io tornerò. E se ogni tanto mi incontrerai nei tuoi pensieri, ti senti triste, prova a pensare ci sono io e t'amo ancora, e penso a te. E se ogni tanto mi incontrerai a pensare.